Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
I'm Kathy Hariff, and I'm sending greetings from Colorado to all of you Italian readers. Kent wrote about people who open their hearts to each other and offer love and support in difficult times. Circles of love from surprising sources. I do hope you enjoy his stories.
Kathy Hariff, vedova di Kent Hariff, che dal Colorado saluta i lettori italiani. Ricorda che il marito scriveva di persone che aprono i loro cuori per offrire amore e sostegno in momenti di difficoltà. A Kent Hariff è dedicata questa puntata di Geronimo. Indagheremo sul perché di tanto successo. Si dice che gli editori sono distratti, che si vedono passare i capolavori sotto il naso e non se ne accorgono. Per esempio, Una banda di idioti di John Kennedy Toole. Rifiutato da 20 editori e pubblicato postumo, solo per l'ostinazione della madre, dopo il suicidio dello scrittore. Questa era la versione dei fatti prima che una biografia, uscita qualche anno fa, smontasse la leggenda. John Kennedy Toole aveva mandato il suo manoscritto a un editore soltanto. L'editore lo aveva convocato per chiedergli di lavorare ancora sul romanzo. Lo scrittore aveva preso malissimo le critiche e non si era fatto più vedere. Più frequenti sono i casi di romanzi che vengono pubblicati e hanno pochissimo successo. La scintilla scatta con ritardo e allora finalmente piacciono. Scatta quel che Walter Benjamin chiamava l'ora della leggibilità. È accaduto a Stoner di John Williams, riscoperto mezzo secolo dopo la prima edizione. Accade con Kent Hariff, scrittore del Colorado che alla sua seconda uscita in italiano è diventato di culto. La prima, una decina di anni fa da Rizzoli, passò quasi inosservata. Ora, pubblicato dalla piccola e giovane casa editrice NN, è entrato nelle classifiche dei libri più venduti. La verità sul caso Kent Hariff. Per cominciare, la testimonianza di un lettore entusiasta, lo scrittore Marco Missioli. Vi ricordo il titolo del suo ultimo romanzo, anche questo da classifica, Atti osceni in luogo privato, uscito da Feltrinelli.
Sono stato travolto e non mi aspettavo questo atto travolgente da parte di un narratore che sembrava scimmiottare i soliti McCarthy, Flannery O'Connor, Sherwood Anderson, insomma l'America profonda, Faulkner, e quindi dicevo tutti noi veniamo da lì, anche i più piccoli come me, anche magari uno scrittore medio come potrebbe essere Aruf, almeno sulla carta. Invece Aruf veniva da Aruf, era una questione proprio di identità personale, uno scrittore apparentemente mesto, ma che era potenzialmente fortissimo non solo per la lingua, ma per lo sguardo con cui raccontava Holt, che è la sua comunità inventata del Colorado, dove le persone fanno una vita normale ma che appare straordinario. Quindi questo scrittore che avevo letto per la prima volta 2 anni fa mi stava rivelando la grande potenza della normalità. Ha una lingua molto tenera e una pietas che non è data da scene madri, quindi da grandi scene sanguinolente ha una tenerezza che va nelle scene piccole, quelle del quotidiano, quelle anche dell'imbarazzo di certi maschi, del Colorado, di certe popolazioni rude, i loro lati femminili, i loro lati teneri, i loro lati un pochettino, se vogliamo dire, mai confessabili e quindi rimasti inconfessati. E poi l'altra cosa fondamentale di Aruf è che vedi le scene. Lui le pensava per immagini e le trasmette per immagini ancora in maniera più precisa. Quindi non è solamente il solito linguaggio visivo, che va tanto di moda anche per le serie televisive o per tante ragioni, ma è un linguaggio sentimentale visivo. Il sentimento prende forma nei gesti. Due persone che si incontrano, due anziani che decidono di passare una notte insieme per chiacchierare. È tutto molto apparentemente teatrale, ma è molto visivo. Tu sei lì con loro, non li stai solo guardando.
Per certi versi, Kent Hayhoff ricorda il Cormac McCarthy di La strada, il romanzo post-apocalittico con un padre e un figlio che si arrangiano per sopravvivere.
È ancora più scarno perché usa proprio soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Gli aggettivi sono ridotti al minimo e quando servono, e lui li usa, servono per definire sempre un sentimento. Per McCarthy invece gli aggettivi servivano per definire la terra. Quindi c'è proprio uno spostamento di asse narrativo scelto. McCarthy sceglie l'ambiente che sanguina, Aruf sceglie il cuore che sanguina. È una condizione proprio esistenziale narrativa che ha solamente lui perché ha il coraggio di essere molto femmina anche nella scrittura.
Eugenia Dubini, ora, che lo ha scelto come primo titolo della casa editrice NN, nata nel 2014.
Io ho incontrato i libri di Kent Aruf nel 2014, prima di andare alla nostra prima fiera di Londra, Benedizione, cioè il terzo libro in ordine cronologico della trilogia della pianura. È un finalista del Folio Prize, che è un premio americano che oggi non c'è più, ma che a me come lettore negli anni passati mi aveva sempre suggerito dei titoli molto belli, non solo il vincitore, ma proprio tutti quanti. Ho provato a fare una ricerca e ho scoperto, beh, intanto che l'aveva selezionato e pubblicato questo autore, Gary Fiskerton, che è l'editor di Knopf, che aveva nella sua, diciamo, scuderia Raymond Carver, Cormac McCarthy, insomma dei grandissimi americani. E ho fatto un'indagine e mi sono accorta che tutta la trilogia era libera. Ho visto subito anch'io che Il Calto della Pianura era uscito quasi 10 anni prima, un po' di più. Nella prima nostra fiera di Londra, che era ovviamente per noi un po' alla prima esperienza, era una montagna di parole, di trame, di storie, di nuovi contatti che ci invadeva improvvisamente. C'era questo libro che leggevo la sera che mi faceva dissolvere tutto questo brusio ininterrotto, eccetera. Io ero con Gaia Mazzolini, siamo rimaste bloccate a Londra in aeroporto, abbiamo finito di leggerlo, eravamo molto commosse e ce ne siamo proprio innamorati. È come se il suo tema, le sue parole, la sua scrittura, la sua voce fosse proprio perfetta per noi, cioè proprio per il progetto che stavamo mettendo in piedi. E quindi lì per lì, quando siamo tornati, abbiamo letto tutti i libri e abbiamo fatto un'offerta per tutta la trilogia.
La trilogia di Holt, composta da Benedizione, Crepuscolo, Il Canto della Pianura, ora riuniti in cofanetto, non è stata pubblicata in ordine cronologico, ma in ordine di innamoramento, cominciando appunto da Benedizione.
Nella prima scelta, nella prima decisione, Kent Aruf c'è stato accanto perché io ho avuto modo di scambiare un paio di mail, una corrispondenza con l'autore e l'autore stesso mi disse che in qualche modo lui non l'aveva pensata come una trilogia e quindi in realtà è diventata quasi una trilogia ex post. Lui la chiamava Loose, nel senso di trilogia slegata, sciolta. E anche leggendo i lettori che già l'hanno scoperto, ma anche per gli altri, c'è un legame di personaggi molto stretto tra i primi due in ordine cronologico, cioè Canto della Pianura e Crepuscolo, mentre Benedizione è in qualche modo un po' a sé stante e a nostro avviso era un po' il punto di arrivo della sua scrittura, cioè questa scarnificazione della lingua che va di pari passo con l'intensità del modo in cui il lettore si avvicina a quel paesino di Holt e ai personaggi. In Benedizione trovava un po' il suo apice, ma in questa scelta siamo stati appunto insieme a Kantarouf e anche nel suo consiglio in realtà abbiamo trovato una risposta. Quello che poi è successo è che l'autore è mancato prima che noi fossimo in libreria, perché lui muore improvvisamente, anche se era malato da lungo tempo, però muore improvvisamente il 30 di novembre del 2014 e noi avevamo già la traduzione pronta e tutto quanto per uscire a marzo del 2015. A quel punto leggiamo subito il nuovo piccolo librino, cioè Le nostre anime di notte, che era più esile degli altri. E però decidiamo, lì abbiamo deciso un po' da soli e un po' con la moglie di Kantarouf, Katie, che dal nostro punto di vista il modo più giusto per accompagnare i lettori nella scoperta di Kantarouf era procedere appunto con l'ordine di innamoramento.
Il traduttore Fabio Cremonesi.
Tradurre Arus è un'esperienza molto interessante, perché a fronte delle parti descrittive con un certo livello di complessità, soprattutto in termini lessicali, ci sono un sacco di termini di zootecnia, per esempio, che io evidentemente ignoravo non solo in inglese ma anche in italiano. A fronte di questi passaggi descrittivi un filo più complessi, ci sono dei dialoghi che praticamente si traducono da soli, per la felicità del traduttore e spero anche del lettore. Cioè, la lingua di Arouf è una lingua in cui la semplicità è talmente ricercata, perseguita e studiata, che il risultato finale è di una semplicità disarmante proprio. In particolare Benedizione credo che abbia un lessico proprio ridotto all'osso e francescano e scarnificato, per così dire.
Una decina di anni fa Rizzoli aveva già pubblicato Il canto della pianura, peraltro con pochissimo successo. Anche questo libro della trilogia è stato ritradotto da Fabio Cremonesi.
Si è scelto proprio appunto come forma di rispetto nei confronti del lettore di fornirgli una traduzione tutta raccontata con la stessa voce. Di qui la scelta di ritradurre. Anche perché nel corso della trilogia si assiste a una progressiva distillazione del linguaggio, cioè mentre il tono di Canto della pianura è più ricco di aggettivi, è più descrittivo, è più elaborato, progressivamente il linguaggio è sempre più rarefatto. Io la prima volta che ho letto Benedizione ho avuto la sensazione di un libro nato di 400 pagine in prima stesura e poi progressivamente asciugato e ripulito. Non so se sia vero, peraltro, è proprio una mia sensazione. Il fatto sta che da questo punto di vista il mio lavoro è stato in un certo senso più semplice di quello del primo traduttore di Canto della pianura, perché io sapevo già dove stava andando a parare la scrittura di Arouf, mentre quando il precedente traduttore ha tradotto Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione semplicemente non erano ancora stati scritti. Lavorando ex post ho avuto il compito un po' più semplice, ecco.
La verità sul caso Kent Arouf. Proseguiamo. La trilogia della pianura è stata scombinata, con buoni motivi e l'approvazione dello scrittore. Da poco è uscito l'ultimo romanzo, postumo, Le nostre anime di notte. Ora è anche un film con Robert Redford e Jane Fonda, diretto da Ritesh Bhatra. Il regista aveva diretto un bellissimo film intitolato Lunchbox. Il film è prodotto da Netflix, che lo metterà sulla piattaforma quest'anno. Marco Missioli suggerisce da dove cominciare.
Le anime di notte va tenuto per ultimo, non come ciliegina sulla torta, odio questa definizione letteraria, ma semplicemente per il fatto che è una specie di riassunto straordinario di quello che è il lascito di Arouf nella letteratura. Le nostre anime di notte è stato scritto quando lui era già malato, sapeva di dover morire, l'ha dedicato alla moglie, ma non è mai patetico. È una condizione abbastanza rara anche questa, mentre la trilogia di Holt, partirei assolutamente da Benedizione perché è il più potente di tutti ed è quello che custodisce il codice aruffiano, che è una parte sì essenziale della verità e della realtà, ma anche di gesti e di azioni profondamente carnali. Quindi si parte da Benedizioni per arrivare alle nostre anime di notte alla fine.
Simonetta Bitassi ha un sito intitolato Lettore Ambulante e lei fa appunto la lettrice ambulante. Vuol dire consulenze per scuole o biblioteche, festival di Mantova, gruppi di lettura. Walter Benjamin parlava di ora dell'eleggibilità. Capita che i libri siano in anticipo sui tempi.
Abbiamo anche dei precedenti, se lei pensa, non so, a Stoner, ma anche a Aidan O'Brien, per esempio, che in Italia ha avuto successo tantissimi anni dopo la pubblicazione originale di Ragazzi di Campagna. E io vedo nei miei gruppi di lettura che è uno scrittore che sa parlare a tanti lettori diversi, non solo persone diverse, ma proprio lettori diversi, cioè dal lettore più ingenuo e semplice al lettore forte. I suoi libri hanno sicuramente molti livelli di lettura e questo chiaramente favorisce anche il piacere di leggere, ha questa apparente facilità di lettura, che non è così in realtà, però lo è a un primo livello. Crea un'atmosfera e parla alla fine di una quotidianità che, se anche è quella naturalmente del luogo in cui sono ambientati i romanzi, in realtà parla molto di noi, perché al di là appunto di Holt in Colorado, quello che racconta ci riguarda da vicino. In particolare, secondo me, ha una grandissima capacità di raccontare gli anziani e i bambini e il loro incontro. In questo, secondo me, è un grande maestro.
Eugenia Dubini, l'editore.
Di sicuro noi abbiamo lavorato molto su quest'autore, ci abbiamo investito tanto, anche perché proprio è stata un po' la nostra apertura, quindi anche un po' la nostra bandiera, ma dall'altro punto di vista io penso che i suoi temi, quella speranza che aleggia in fondo, fossero giusti ora, mentre nel 1999, nel 2000, sia dal punto di vista sociale e culturale non fosse quello il terreno adatto, e dal punto di vista letterario fossimo totalmente immersi in un altro tipo di letteratura. Questo l'ho pensato dopo, in ogni caso.
Un ruolo importante lo hanno avuto i gruppi di lettura nel portare Kent Hairhoff in cima alle classifiche. Simonetta Bitassi.
Io mi occupo in particolare dei gruppi di lettura e dopo che ho letto Benedizione e anche gli altri suoi libri, li ho cominciato a proporre appunto ai lettori dei gruppi, che sono molto numerosi, e ho visto e avevo anche immaginato che sono davvero dei libri che creano una grande discussione, quindi sono perfetti per la lettura condivisa. Quindi l'anno scorso, per esempio, Benedizione è stato eletto il libro più letto, ma anche più discusso e più apprezzato dai gruppi di lettura italiani. Funzionano in questo modo: uno legge tranquillamente a casa il suo libro, quindi è una lettura, diciamo così, silenziosa e tradizionale, privata. Poi ci si incontra solitamente una volta al mese e si discute appunto di questo libro che ognuno ha letto per conto proprio. Il mio ruolo è in qualche modo di maestro del gioco durante la discussione, una sorta di regia, di stimolo, neanche tanto, perché i lettori sono spesso molto motivati e con una grande capacità di discussione, diciamo un po' regolare il traffico. E poi naturalmente il mio ruolo è quello di proposta, cioè di aiutare a scegliere, di fare le scelte di lettura, proponendo magari dei libri non immediatamente conosciuti, anche perché il gruppo di lettura può diventare davvero una sorta di promozione e propagazione di libri come quelli di Kent Hairhoff e come quelli spesso per me dei piccoli e medi editori, per farli maggiormente diffondere e conoscere.
Fabio Cremonesi, il traduttore, e siamo di nuovo all'ora della leggibilità.
Arrivano nel momento giusto, cioè dopo un ventennio abbondante, quasi un trentennio, in cui il principale strumento di interpretazione della realtà utilizzato da scrittori, ma anche registi cinematografici e persino musicisti, ecco, dopo questo lungo periodo in cui lo strumento principale di lettura della realtà è stata l'ironia o addirittura il sarcasmo e il cinismo, Hairhoff rappresenta una sterzata decisa verso, diciamo, la sincerità. Cioè Hairhoff affronta degli argomenti che toccano tutti, che interessano tutti, la morte, la famiglia, l'amore, cioè temi grossi grossi, senza ombra di ironia, senza nascondersi dietro il cinismo e dietro il sarcasmo. Parla, affronta di petto dei temi grossi, e questa cosa è una cosa di cui io sentivo molto il bisogno e evidentemente non ero il solo. È come se appunto uno si trova nella vita di fronte a certi snodi, a certe scelte particolarmente difficili da prendere, e si accorge che l'ironia in certe circostanze non serve a niente, servono altri strumenti. Ecco, forse Hairhoff prova a fornirci questo genere di strumenti.
l'editore Eugenia Dubini di NN, lo scrittore Marco Missioli, la lettrice ambulante Simonetta Bitassi, il traduttore Fabio Cremonesi hanno indagato per noi sul caso Kent Herhoff. Al cinema si chiamerebbero sleeper, dormiglioni. Si dice di film che non hanno molto successo quando escono e con il passare degli anni diventano di culto. Possiamo fare l'esempio di Donnie Darko, uscito nel 2001, diretto da Richard Kelly. Non tutto della trama risulta chiaro, ma le interpretazioni contrastanti e il mistero hanno contribuito al culto. Stoner, di John Williams, esce da Fazzi, come gli altri romanzi dello scrittore americano. Se avete curiosità sulla sua vita, sempre da Fazzi, è uscita la biografia firmata da Charles Shields. Non fu pubblicato in vita Guido Morselli, ma se lo rileggiamo, il suo Roma senza Papa, da Adelphi, pare scritto l'altro ieri. Neri Pozza ripropone Il mare oscuro di Giuseppe Berto. Ebbe nel 1964 il premio Viareggio e il premio Campiello. Non passò certo sotto silenzio, ma i suoi tormenti e la sua lingua senza punteggiatura riflettono le frenesie e le incertezze del nostro mondo, non la tranquilla società anni 60. E chiudiamo con il caso clamoroso di Georges Simenon. I lettori lo hanno amato subito. Sono i critici che con molto ritardo gli hanno riconosciuto il suo posto tra i grandi del Novecento. Succederà probabilmente anche con Stephen King, celebrato dal prossimo Salone del Libro di Torino in occasione dei 70 anni. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.